Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 2, leggiamo dal versetto 8 e 9. Genesi 2, 8 e 9. Nelle ultime domeniche abbiamo parlato della fede e continuiamo finché lo Spirito Santo non ci darà altre indicazioni, parleremo sempre di questo tema. Genesi 2, 8, 9. E l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevole a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ed ora andiamo all'epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 4, versetti 6 e 7. Timoteo 4, 6 e 7, quando Paolo ha scritto questa epistola era un anziano, era già anziano, e dice queste parole, Timoteo 4, 6, 8, rappresentando queste cose ai fratelli tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, ma schiva le parole profane da vecchi, esercitati. Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo. Grazie, oh Signore Dio d'amore. Grazie, oh Padre. Sì, oh Signore, che il tuo nome sia esaltato sopra le nazioni e che noi possiamo onorarti avendo una vita di fede. Ti chiedo questo miracolo, Signore. Aiutaci, Signore, a credere in te e lasciare le vanità di queste terre affinché la nostra vita possa possedere le promesse che tu ci hai dato. Aiutami a dare questo messaggio nel nome di Gesù. Amen e amen. Questo quadro dei due ladroni che morivano a fianco di Cristo sta rappresentando lì le due attitudini che davanti a un stesso fatto possono reazionare due persone. Qualcuno può reagire con fede e l'altro con incredulità. Uno ha creduto che Gesù era il Messia, l'altro non ha creduto. E questo lo ha portato perfino ad ingiuriare e a burlarsi di Cristo. Vediamo allora che anche se tutti e due erano nella stessa prova, erano ai due lati di Cristo e stavano per essere crocifissi, uno ha reagito con fede e l'altro con incredulità. A uno di essi la fede l'ha portato alla vittoria e all'altro l'incredulità l'ha portato alla sconfitta. Presto o tardi tutti noi dobbiamo scegliere fra la fede e l'incredulità. Quando Dio ha stabilito l'uomo nel giardino di Eden, ha messo due alberi affinché egli potesse eleggere fra credere a Dio e non credere a Dio. Abramo ha deciso credere a Dio, molti altri durante tutta la storia hanno deciso di credere a Dio, però altri hanno deciso di non credere, e questo fa che una persona possa essere vittoriosa nella sua vita o una persona che vive nella miseria spirituale. La battaglia della fede è a portata di ogni persona, specialmente nella vita di un cristiano. Dio in questo momento mette l'uomo in un luogo che si conosce con il nome di delizia, perché questo significa la parola Eden. Però quest'uomo in mezzo alla delizia doveva sapere scegliere fra la fede e l'incredulità. Voi e Dio siamo stati immessi nel regno di Dio, però dobbiamo eleggere fra credere a Dio o non credere a Dio durante tutta la nostra vita. Per questo, fratelli, vi voglio parlare con l'aiuto del mio Signore, la battaglia della fede nel mezzo della tentazione. La tentazione è una prova, presto o tardi arriverà per qualsiasi persona, per qualsiasi cristiano. Questo, fratelli, ci aiuta a capire che nella vita troveremo delle difficoltà. Abbiamo bisogno di sapere come vincerla e qual è il proposito di Dio in questa difficoltà. Però prima di questo dobbiamo analizzare che Dio stava modellando attraverso un insegnamento pratico della fede. Stava modellando Adamo, gli stava dando una cattedra di fede, possiamo dire così. La Il migliore insegnamento è quello che si vive praticamente. Per questo troviamo in libro di Atti, in capitolo 1, quando Luca, ispirato dello Spirito Santo, dice che le cose che Gesù ha cominciato a fare e ad insegnare, ossia che la vita ha tanto da dire sugli insegnamenti. Da lì che allora Dio, come disegnatore e anche come comprovanto della fede, questo dice l'Epistola agli Ebrei nel capitolo 12, al versetto 2, ci dice con molta chiarezza la parola del Signore, 12:2, duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gloria che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando il vituperio. Qui parla chiaramente che Dio aveva creato la fede, ha comprovato che la fede funzionava, e adesso voleva insegnare ad Adamo e ad Eva che dovevano camminare per questo cammino. Dio, come Padre, vuole insegnarci come avere una vita vittoriosa, una vita nella quale possiamo possedere ogni sua promessa. E allo stesso modo per voi e per me in questo momento ci fa vedere nei primi due capitoli del libro di Genesi, ricordate che Genesi significa principio, nel libro di Genesi troviamo il principio della creazione, il principio dell'uomo e della donna, il principio del matrimonio, il principio della famiglia, principio della creazione, principio della fede, principio del peccato, principio della tentazione, principio di ogni cosa. Allora dobbiamo andare al libro di Genesi per analizzare il principio della fede. E a questo ha una caratteristica molto interessante, perlomeno menzionerò 7 di queste. In primo luogo, leggendo al capitolo 1, dal versetto 1 al 3, dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie le acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Qua troviamo, fratelli, la prima caratteristica, il principio creativo della fede. La fede ha una capacità di creare qualcosa dal nulla. Orbene, la fede in Dio, non la fede nella nostra fede, non la fede in noi, la fede in Dio. Vediamo che il Signore qua aveva nella sua mente un piano, una visione, e questa visione ha creato una convinzione. Questa convinzione Dio l'ha dichiarata, e quando l'ha dichiarata c'è stata la creazione. Vediamo qua allora la fede che cos'è: una visione, convinzione, dichiarazione, creazione. Allora Dio stava dando ad Adamo un insegnamento importante, che quando si crede, questo porta a un atto creativo. Per questo, fratelli, ci sono cose che succedono in forma miracolosa, prodigiosa, per la fede in Dio. Un'altra caratteristica della fede è che la fede è una legge divina. Tutto quello che Dio ha fatto l'ha fatto attraverso questa legge. E un'altra cosa è che la fede è essenziale in Dio, e se è essenziale in Dio, quanto più nella vita di noi stessi. Perfino dal punto di vista naturale tutti camminiamo per fede, tutti attuiamo in una fede naturale. Quando il bambino comincia a fare i primi passi, comincia per fede, comincia a dare i primi passi per fede, comincia a mangiare per fede, comincia a credere che suo padre e sua madre gli porteranno il cibo per lui, per fede. E tutto così, quando ci sposiamo, ditemi se non è stato un atto di fede. Certo, è stato un atto di fede. Fino a che la morte non ci separi, questo è un atto di fede. Orbene, se questo è essenziale nelle cose naturali, quanto più nelle cose spirituali. Nessuno mette un'impresa se non attua per fede. Che cos'è un progetto? È un atto di fede. Tutto il piano di lavoro, questo e quest'altro, tutto questo è un atto di fede, perché stiamo credendo quello che faremo. Allo stesso modo, fratelli, e soprattutto in quell'aspetto spirituale, la fede in Dio si proietta al futuro e dà per sicuri i risultati di quello che dichiara. Quando una persona ha fede, vede il futuro e dà per certi i risultati e li dà in forma anticipata. Vedete, fratelli, che quando Dio ha fatto l'uomo, nel capitolo 1, versetto 28, dice: e Dio li benedisse, e Dio disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra, e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni mare che si muove sulla terra. Dio stava già vedendo una moltitudine, Dio stava vedendo una moltiplicazione di tutto quello che aveva creato. Non era ancora moltiplicato come doveva essere, però Dio nei primi atti creativi già lo stava proiettando nel futuro per la fede. La fede si proietta al futuro e dà per certo che le cose succederanno così. La fede è il canale per cui Dio lavora. Dio non fa niente se non è attraverso della fede. In Genesi 1 e 2 vediamo Dio, autore e consumatore della fede, compitore della fede, attuando con fede. Per esempio, il Signore Gesù Cristo, là in Marco capitolo 11, vediamo che Pietro si meraviglia e dice: guarda, il figo che tu hai maledetto si è seccato. E Gesù prende questa opportunità per fargli vedere l'importanza che Dio opera attraverso la fede. Allora il capitolo 11, versetto 20 dice: e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici, e Pietro, ricordatosi, gli disse: maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. E Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate fede in Dio, non fede in noi stessi, non fede in una persona qualsiasi, non fede nei metodi, no, fede in Dio. Lì è la chiave. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare. E io voglio chiedervi adesso: qual è il vostro monte, qual è la vostra difficoltà, cosa volete rimuovere dalla propria mente, dal proprio cuore, dalla propria anima, cosa volete vedere nel mondo naturale, qual è il vostro monte che vi ostacola la benedizione di ereditare la benedizione di Dio. Abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice che avverrà, gli sarà fatto. Perciò io vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. Allora vediamo qua che Dio sta dicendo a Pietro: Pietro, tu ti meravigli perché il fico è seccato dalle radici. Abbi fede in Dio, perché questo è possibile. Per te è impossibile, ma per Dio non è impossibile, perché Dio è colui che attua queste cose. Quello che voleva fargli capire è che se noi apprendiamo a camminare attraverso la fede, cominciamo a vedere cose meravigliose. E gli ostacoli, le difficoltà, tutte quelle cose che ci affligge, cominciano ad essere rimosse. Dio opera dove c'è la fede. Per questo Gesù, fratelli, vediamo in varie opportunità negli Evangeli che dice: e aveva fede di essere guarito, e siccome aveva fede per essere guarito, Gesù li guariva. Gesù chiedeva ai ciechi e ai lebbrosi: credi? Ha chiesto a un uomo che aveva il figlio indemoniato: credi? Ossia, hai la legge della fede? E che cosa rispondeva il padre? Credo. E non era tanto sincero, però dopo gli ha detto: aiutami, aumentami la fede. Però siccome gli ha chiesto che lo aiutasse, la sua fede è stata restaurata e Gesù cacciò il demonio. Quante cose vorrebbe fare Dio, però siccome noi andiamo in altra frequenza, in altre onde, in un'altra legge, Dio non può attuare. Allora vediamo qua, fratelli, in Genesi che egli ha attuato attraverso la fede. E sapete, fratelli, è la prima lezione della vita che Dio ci dà. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, li ha messi nell'orto, nell'Eden. L'ultimo atto creativo di Dio è stata la donna. Per questo la donna ha cose extra, è l'ultimo modello, noi siamo un poco arretrati. La donna è l'ultima cosa che Dio ha creato. E allora viene il momento quando Adamo vede questo ultimo modello e dice queste parole. Nel capitolo 2, versetto 22. E l'Eterno Dio della costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e l'amenò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è nata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo Chi ha detto questo? L'ha detto Adamo, non Dio. Perciò, è una dichiarazione di fede di Adamo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Vivevano solo loro due a quel tempo, non c'erano altri uomini e altre donne. Però egli, Adamo, non aveva una mentalità fatalista. Egli sapeva che il piano di Dio, la visione di Dio, si sarebbe compiuta. E siccome egli l'ha creduta, l'ha dichiarata e ha lasciato un'indicazione molto importante, lo Spirito Santo l'ha ispirato. Pertanto lascerà l'uomo suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. E non si era ancora unito, solo Dio gli aveva appena presentata Eva, non ancora arrivata alla luna di miele, stava già dicendo quello che sarebbe successo. Però perché l'ha detto? Per la fede. Quando una persona cammina per fede, davvero questa è la prima lezione che noi e che Dio vuole darci. Quando noi nasciamo in Cristo è la prima cosa che Dio ci chiede. Ci dice: figlio mio, io sono l'autore e il compitore della fede. Guarda la mia testimonianza di fede, per la fede ho fatto ogni cosa. La fede è una legge che io ho creato, la legge è essenziale per la nostra relazione, perché tutto operi bene. La fede è il canale per fare qualsiasi cosa, la fede si progetta al futuro e dà risultati anticipati di quello che si dichiara, ed è la prima lezione della vita cristiana. Allora per questo i cristiani ci chiamano credenti. Perché questo ha a che vedere con la fede. Il problema è che ci chiamiamo credenti e a volte non siamo tanto credenti, perché non abbiamo appreso questa prima lezione della vita. Dio stava modellando Adamo nel mondo della fede. Vediamo lì le benedizioni che si generano dal fatto di camminare per la fede, ed è Dio che l'ha fatto. Guardate, fratelli, tutto quello che Dio ha fatto. Vediamo Genesi, per esempio, nel versetto 13 in avanti, e dice: e Dio vide che questo era buono, e sera fu in mattina, fu il terzo giorno, e Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mari, e Dio vide che questo era buono. Tutto quello che è fatto per la fede in Dio sarà sempre miracoloso e buono. Dio non ci darà niente di cattivo. Gesù ha detto: se voi, essendo cattivi, date buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a quello che gli chiedono. Tutto quello che fa Dio lo fa per il nostro bene ed è miracoloso. Una volta un giovane mi ha detto: io non voglio chiedere la volontà a Dio riguardo alla mia fidanzata, perché egli chissà mi darà una che non mi piace. No, Dio vi darà sempre la cosa migliore per voi. Quello che intende camminare per fede deve credere a Dio. La Bibbia dice che la gloria di Dio, tutta la gloria di Dio, si mostra attraverso la stessa creazione. Il cielo racconta la gloria di Dio. Ditemi se il cielo non è bellissimo. Alcuni di voi in questa settimana chissà sono rimasti incantati a vedere la luna. Romanticamente, perché? Perché tutto quello che Dio ha creato è bello, è miracoloso, è buono. E allora Dio stava modellando Adamo: guarda Adamo tutto quello che io ho fatto, ti piace? Questo è eccellente, è miracoloso. Però non solo questo, se non che un'altra benedizione, camminando per fede in Dio, la fede si proietta al futuro. Nel versetto 11 del capitolo 1 e 12 dice: poi disse Dio: produca la terra della verdura, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portano il frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura, dell'erba che facevano seme secondo la loro specie, degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Perché quando mangiamo un mango, un avocado, troviamo la semenza dentro? Non è così semplice la risposta. La semenza l'ha posta Dio perché stava pensando nel futuro. Se Dio non avesse messo la semenza,
e solamente sarebbe stato un raccolto e tutto sarebbe terminato. E allora quando Dio ci aiuta a camminare per fede, Egli ci aiuta ad essere visionari, ossia che la fede non è solamente per il presente, la fede è l'ancora del nostro futuro, ancora più in là della morte. Che vi sembra? Allora la semenza della fede si proietta. Quando voi ed io camminiamo per fede, non sto guardando il problema che ho adesso e vedo più in là quello che succederà. In altre parole, Dio chissà alcune volte non ci dà le cose con molti dettagli, però esiste la certezza, la sicurezza di quello che succederà, perché la fede ha già questa semenza, questa visione futurista. E non solamente questo, se non che un'altra benedizione dell'attuare per fede è quello che nasce per mezzo della fede e porta vita e si moltiplica. Mai, fratelli, quello che viene dalla fede produce la morte. Gesù adesso ha detto su Satana: Satana è venuto per uccidere, rubare e distruggere, però io è venuto affinché teniate vita e vita in abbondanza. In lui era la vita, dice l'Evangelo di Giovanni, e la vita era la luce degli uomini. Allora stiamo parlando che è qualcosa che ha promessa di crescere e di moltiplicarsi. Quando Dio ha creato i mostri marini e i pesci, ha creato gli uccelli, nel versetto 21 e 23 dice: Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo le loro specie, ogni volatile secondo le specie, e Dio vide che era buono. E Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicate, empite le acque dei mari e moltiplicano gli uccelli della terra. Quello che ha vita si moltiplica, quello che ha fede non solamente riceve la vita, sino che diventa produttivo. Una persona che non cammina per fede non produce. Se io sono morto spiritualmente non può esserci frutto. Per questo il Signore ha maledetto il fico, perché sembrava aver vita, però non stava dando frutto, perché la morte era nel fondo della sua consistenza. Gesù ha detto a una chiesa in Apocalisse: tu hai sembranza di vivere, però sei morto. Quando una persona cammina nella fede in Dio, ha vita, vita spirituale, e questa vita si mostra attraverso la moltiplicazione. E allora il Signore dice: fruttificate e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. A questo Dio ci ha chiamato se camminiamo per fede. Una persona che ha creduto veramente in Dio, una persona che produce. Chiediamoci in questo momento: sto producendo o no? Siamo fruttiferi o no? C'è qualcosa interessante, un'altra benedizione meravigliosa di attuare per fede, e Dio lo stava facendo vedere a Adamo affinché egli camminasse per fede. Capitolo 2, versetto 1. Così furono compiti i cieli, la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno il Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno di tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Tutte le opere che Dio ha fatto nella creazione nascono da Lui e vengono eseguite attraverso la fede. E il risultato di questo atto, di questi atti di fede, è stato il riposo. Allora, quando noi camminiamo per la fede, fratelli, questo lascia una benedizione di riposo, una benedizione di pace. Se non c'è pace nel nostro cuore, è perché camminiamo in un'altra legge, che è la legge dell'incredulità. Se noi abbiamo pace, allora questa è un'evidenza, ossia il riposo, che stiamo camminando per fede. Se noi siamo angustiati, se siamo afflitti da una montagna di cose, siamo chiusi perché abbiamo fobie, che ci succede qualche cosa, se abbiamo una paura di qualsiasi cosa che possa succedere, se siamo contaminati di virus, insomma qualcosa che vorremmo vivere chissà come in una bolla d'aria. Quando una persona cammina ansioso, perturbato, con angustie, è perché non cammina per fede. perché Dio stesso ha fatto vedere ad Adamo: guarda Abramo, che Adamo, che benedizione, io hai visto che quello che io ho fatto è buono, è miracoloso, quante benedizioni, tutto quello che io faccio si proietta verso il futuro. La fede in Dio non è statica, la fede in Dio è visionaria, e oltre a questo porta vita e si moltiplica. Quello che Satana fa, invece di moltiplicare, Satana divide. Però vedi Adamo, camminando per fede, io voglio che tu capisci questo, io voglio che tu riposi. E questo è quello che dice la Bibbia: tu guarderai in completa pace colui che in te persevera, perché in te ha confidato. Ossia, la fede produce la pace nel nostro cuore, però la fede in Dio. Di fatto, per questo la Bibbia ci dice nel Nuovo Testamento: e la pace di Dio, che sovrappassa ogni intendimento, guarderà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ossia, la fede in Cristo attrae ordine ai nostri pensieri e alle nostre emozioni. Il Signore normalizza. Se noi ci sentiamo depressi, angustiati, temerosi, sentiamo che stiamo riempiendo di vigliaccherie, se stiamo retrocedendo come l'esercito di Israele davanti alla provocazione di un gigante della nostra vita, però viene un giovinetto che ha creduto a Dio, chiamato Davide, e affronta Davide, e non si affronta con la fede in se stesso, se non con la fede in Dio, e gli dice: oggi ti taglierò la testa e ti darò agli uccelli del cielo, perché hai provocato l'esercito dell'Eterno, e per questo ti taglierò la testa. Guardate, fratelli, quando avete la vostra fede messa in Dio, potete sfidare chiunque, perché le cose succederanno. Per questo è importante attuare per fede. Dio stava facendo vedere ad Adamo questo. Dio l'ha creato e ha funzionato la fede. Adamo, come figlio di Dio, così come dice Luca nel capitolo 3, parlando nella genealogia, dice: Adamo, figlio di Dio. Tutto quello che si ottiene per mezzo della fede, bisogna averne cura, bisogna alimentarlo. E allora per questo tutti gli atti creativi di Dio, Dio ha messo l'uomo affinché potesse curarli. Questa è nostra responsabilità. Nel versetto 15 del capitolo 2 dice: e l'Eterno prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Ossia, ogni prodotto della fede. Se Dio per esempio vi ha dato un nuovo impiego, un nuovo matrimonio, una nuova vita, eccetera, tutte le cose, allora devo lavorarlo e curarlo. Se mi ha dato la salvezza, la Bibbia dice che curiamo la nostra salvezza con timore e tremore. Se mi ha dato una conoscenza biblica, devo curare il conoscimento con la conoscenza della parola, non mi devo allontanare dalla verità biblica. Tutto quello che Dio mi dà devo curarlo. Allora Adamo aveva ricevuto questo modello da Dio. Per questo la Bibbia dice in Efesini capitolo 5 versetto 1: siate poi imitatori di Dio come figli amati. Dio ci ama tutti. Allora un figlio amato cerca di imitare il padre o la madre. Se voi e Dio, fratelli, capiamo che tutto quello che Dio ha fatto, e soprattutto attraverso la sua morte alla croce del Calvario, che è la più grande espressione di amore, se io credo che Gesù mi ama, allora Gesù mi sta dicendo che io lo imiti, e allora in che cosa lo devo imitare io? Nella fede. Se Dio è il creatore e il compitore della fede, devo imitarlo. Allora Adamo ha cominciato a dare i primi e vagiti nella fede, dichiarando che allora l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne. Comincia a camminare per fede. Però nel giardino d'Eden Dio aveva stabilito due alberi, e qui entriamo in secondo luogo ad analizzare la prova o la pratica di camminare per fede. Il proposito di Dio era perfezionare la fede di Adamo, che Adamo si sviluppasse. Allora vediamo lì una prova. Per questo la porzione biblica che abbiamo letto e abbiamo preso come base in questo momento dice: e Dio ha fatto nascere dalla terra tutto albero delizioso alla vista e buono per mangiare, e anche l'albero della vita in mezzo all'orto, e l'albero della scienza del bene e del male. Qui ci si sta presentando la prova delle due possibili scelte che voi e Dio dobbiamo apprendere. Un luogo perfetto nel giardino di Eden, però è importante esercitare la nostra elezione. Noi siamo rinati in Cristo, siamo nel regno di Dio. Dio non ci lascerà se non prima esercitiamo la nostra fiducia in Lui. Per questo questi due alberi ci seguiranno, a voi e a me, per tutta la vita. Le due opportunità, l'albero del bene e del male, sta rappresentando credere a Dio. E l'albero... No, perdonatemi, ho sbagliato. L'albero della vita rappresenta la fede in Dio. E l'abito del bene e del male è non credere in Dio. Tanto nell'Antico come nel Nuovo Testamento, sempre nell'Antico Testamento viene questo da una radice che significa fondere metalli. Perché fondere metalli? Per usarli per un lavoro che sia più efficiente, che questi metalli non cedono durante il loro uso, secondo cui si vuole dare, chissà, in una macchina, eccetera, eccetera. Vediamo nel Nuovo Testamento la parola tentazione significa mettere a prova una persona o una cosa, però l'idea è sperimentare o migliorare la qualità per arrivare ad essere capace. Non è la tentazione non ha l'idea biblica, tentazione non significa indurre a peccare, no, non significa questo. Quando Dio ha messo l'albero della scienza del bene e del male non era indurre a peccare, se non che esercitando la fiducia in Dio, Adamo sì sarebbe cresciuto, perché tutto quello che Dio fa vuole che si sviluppi, che cresca. Voi e Dio siamo nati in Cristo Gesù, però per poter crescere presto o tardi passeremo per delle prove o l'area della tentazione, che è la stessa cosa. L'albero della scienza del bene e del male, che è la scelta di non credere a Dio, è qualcosa di orribile. Perché? Perché significa non riconoscere Dio come padrone di tutto quello che esiste e neanche della nostra vita. Scegliendo questo albero è non accettare la sovranità sulla mia vita, è non accettare la sua sapienza, il suo amore, è produrre una ribellione contro Dio. Però l'accettare o a credere in Dio è accettare gli attributi di Dio, il suo carattere, è sommetterci alla sua autorità, è amare Dio, è dipendere da Dio, è avere comunione con Dio. Lì erano le due possibilità da scegliere, una o l'altra. Gesù l'ha detto quando gli hanno portato quella moneta: di chi è questa iscrizione? Di Cesare. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Sempre ci sarà questa moneta durante tutta la nostra vita per sapere cosa dobbiamo scegliere. Allora è importante che, se intendiamo il proposito di questi due alberi nel giardino di Eden, capiremo allora perché vivo delle prove. Qualcuno pensa che i cristiani non devono passare per nessuna prova. Chi ve l'ho detto? Qua non si è mai insegnato qualcosa del genere. La Bibbia non insegna questo. Gesù ha detto: nel mondo avrete afflizioni. Ossia, il mondo in se stesso è un campo di battaglia, un campo di prova, così come si provano i metalli. Per esempio, le ruote dei treni devono essere di un acciaio di prima qualità. Purificano una e due e tre volte, lo sottomettono ad alta temperatura. Sette volte lo passano per alte temperature e gli fanno delle prove, fanno cadere grandi blocchi di acciaio sulle ruote per vedere se si frattura, e dopo li mettono i raggi X per vedere se non c'è qualcuna frattura interna, e se non c'è niente, allora sì, si può usare questa ruota per il treno. Dio sta pensando la stessa cosa di voi e di me, perché ci sono grandi cose che dobbiamo fare domani. Allora le prove nella vita ci aiutano a crescere. Ogni volta che noi scegliamo di credere a Dio, cresciamo. Ogni volta che noi scegliamo di obbedire a Dio, cominciamo a crescere. Però ogni volta che noi non crediamo in Dio, questo ci porta a peccare e cominciamo a decrescere. Allora per questo molti stanno in questi alti e bassi, alle volte credono, alle volte no, e questo non permette la crescita. Allora dobbiamo prendere una decisione. L'ora della prova ha una prospettiva dal lato diabolico, e cioè che noi sviamo la nostra fede da Dio. Guardate cosa dice il capitolo 3, Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi dell'Eterno di Dio aveva fatti. Adesso disse la donna, come Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose, del frutto degli alberi del giardino non possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino. Il Dio ha detto, non ne mangiate, non lo toccate, che non abbiate a morire. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò, ne dette anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Vedete qua, fratelli, l'ora della prova. Lì Adamo ed Eva non avevano cattiva testimonianza. Molti dicono oggigiorno, io non voglio andare in chiesa, non voglio seguire Gesù Cristo perché ci sono tante male testimonianze. Questa è una scusa per continuare a fare quello che volete fare. Intorno ad Eva e Adamo non c'erano cattive testimonianze, non c'erano altri esseri umani che gli servisse di pietra d'intoppo. Il problema è dentro i nostri cuori. Il tuo problema non è fuori di te, il tuo problema è dentro di te. E sempre andiamo scusandoci, come quel paralitico quando Gesù gli ha detto vuoi essere guarito? Io non ho chi mi mette all'acqua dando la colpa agli altri. Perché andiamo facendo così? È una tremenda vigliaccheria perché non vogliamo vedere quello che esiste nel nostro cuore. E così andiamo a porci scuse, non progressano, perché prendono un sacco di scuse durante tutta la vita. Il problema è dentro di noi. L'obiettivo di Satana è, fratelli, che attraverso l'incredulità, ossia attraverso di lasciare la nostra fiducia in Dio e metterla in noi stessi, che noi possiamo credere e creare idoli nel nostro interno. Come Satana poteva catturare delle due persone più intelligenti sulla faccia della terra? Non ce n'erano altre, a parte il Signore Gesù Cristo, Gesù Dio. Però come esseri umani, la capacità cerebrale che avevano Adamo ed Eva, noi non veniamo dalle scimmie, alle volte siamo più razionali, però per questo dice che Satana è astuto, usato l'istrumento d'astuzia che è il serpente, per poter arrivare a catturare Eva, e dopo Eva ha catturato suo marito. Un giorno chiederemo a Adamo per come è successo questo. Non è stata Satana, se non che la donna, a catturarlo. Però guardate, quando Satana gli ha detto sarete come Dio, Eva è caduta in un peccato che molte volte è difficile da vedere. Questo è quello che succede quando camminiamo nella mancanza di fede, nell'incredulità, fabbrichiamo un idolo di noi stessi. Sarete come Dio. Questo l'ha entusiasmata. Quando ella ha creduto alla menzogna che sarebbe stata come Dio, questo ha creato il peccato della egolatria. E quando ella ha creduto questo, ha cominciato a vedere in modo distorto. C'è stata una cattiva percezione, una serie di fattori che ella ha cominciato a credere cose che erano inesistenti, ossia la egolatria, fratelli, ha cominciato ad esserci nel cuore di Eva. Questa ha generato altri peccati come la codizia, la ribellione, la disobbedienza, molte cose. Ascoltate bene questo, fratelli, noi stiamo trattandole dal punto di vista sintomatico. Il medico vi dice, voi avete un'infezione severa, deve mettere un antibiotico. No, no, prendiamo invece un'aspirinita. No, questo è un trattamento sintomatico e lì cerchiamo di trattare gli effetti e non la causa. Allora, quando arriviamo a credere o a mettere la nostra fiducia in quello in cui non dobbiamo mettere, ci convertiamo questa incredulità in una fabbrica che è moltiplicatore di idoli. E quando Eva ha fatto un idolo di se stessa, Satana l'ha presa. Non si è neanche resa conto, come quelli che giocano agli scacchi, che c'è una trappola qua, una trappola là, una trappola lì. E allora Satana così ha preso Eva, perché ella ha creduto alla menzogna. E allora lo Spirito Santo, là nel Nuovo Testamento, ci spiega un po' questo fenomeno che occorre a livello spirituale. La prima epistola ai Corinzi, capitolo 10, versetto 5, dice così: che dico dunque che la cosa carne sacrificata agli idoli sia qualcosa, che un idolo sia qualcosa, tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio, ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Allora, quel materiale col quale stava fatto un tal idolo, un idolo per esempio di ferro o di legno o di gesso, di pietra, di qualsiasi cosa, quando la gente sacrificavano questi, essi attuavano in fede, ossia alla menzogna, a questo idolo, essi non lo stavano facendo alla parte materiale dell'idolo, essi lo stavano facendo ai demoni, ossia che essi non si rendevano conto che dietro un idolo ci sono dei demoni, ed è per questo che dopo la persona resta schiavizzata, perché ha mangiato l'amo. Per questo bisogna avere molta cura. L'idolatria religiosa è il peggior male che è venuto su questa terra. La disgrazia dei popoli, specialmente nella parte sociale, nella convivenza fra noi, nella parte familiare, nella parte economica, nella parte di sicurezza, tutto ha una radice. È l'idolatria, e non solamente l'idolatria religiosa, ma se non che anche l'idolatria verso noi stessi. Quando Eva ha creduto, si è sottomessa a Satana. Quando Eva ha creduto che poteva arrivare ad essere come Dio, si è creduta un idolo. Quanti oggigiorno fanno un idolo del proprio corpo? Va bene curare il corpo, bisogna fare esercizio, mangiare in modo salutare, però c'è gente che idolatra il proprio corpo e non sanno che quella è carne da cannone per i vermi. Presto, tardi, certo, bisogna esercitarsi, sì, però c'è gente che arriva a tale idolatria come gli spartani, che uccidevano subito i bambini che nascevano con difetti perché volevano essere perfetti. Questa idolatria verso il corpo fa in modo che dopo vengano i demoni, cominciano ad opprimerci. Ci sono persone, fratelli, che cominciano ad avere scompensi mentali e cominciano ad agire in qualche modo, non in tutti i casi, però in molti casi abbiamo visto persone con problemi di anoressia e bulimia e non possono uscire da lì perché sono schiavi. Perché? Per guardare la bellezza, perché il corpo è un idolo. E gli chiedono, e tu ti vedi grassa? Sì, più che grassa, ed sono solo pelle e ossa. Sembrano dei cadaveri e si vedono grassi, come che hanno perso la percezione, la logica, e si vedono nello specchio e si vedono grassi. Che cos'è questo? È una schiavitù spirituale che ha manipolato la mente e la percezione, così come è successo con Eva. Quanta gente ha idolatrato il denaro, perché la gente uccide per il denaro. C'è gente che non può lasciare di rubare, non può lasciare di uccidere, non può lasciare di fare tante cose. Per questo quando qualcuno ha idolatrato il sesso comincia a sbordarsi in una serie di passioni disordinate. E dopo viene il pensiero nel mondo dell'idolatria, pensamento ossessivi, attitudini compulsive. Perché? Perché viene questo effetto del controllo, del dominio satanico. Fratelli, con l'aiuto del Signore noi stiamo centrati solamente nei risultati e negli effetti. Cerchiamo di vedere il problema alla radice. Siamo qua per trattare il problema dalle radici, fratelli. E qual è il problema? È che abbiamo messo la nostra fiducia dove non avremmo dovuto metterla. Questo è tutto. È facile da capire, però è difficile quando noi non lo vogliamo vedere. Il prodere è che abbiamo scelto l'albero della scienza, del bene e del male, e non abbiamo scelto Dio, non abbiamo creduto alla parola di Dio, non vogliamo dare credito a Dio, ha dato credito solamente a me stesso e agli altri, e dice la Bibbia, maledetto l'uomo che confida negli uomini. Molti si fanno schiavi degli uomini perché credono a quella persona e non credono a Dio. Credete in Dio e sarete liberi per sempre. Non mettiamo la nostra fiducia, la nostra fede. La nostra fede sta solo riservata per Dio. Per questo Gesù ha detto in Marco 11, abbiate fede in Dio. E questo ci manterrà liberi. Però il giorno che voi e Dio cambiamo la fede in Dio per la fede in qualcuno o in noi stessi, quel giorno stesso Satana ci prenderà e ci schiavizzerà. E come lo farà? Bene, lo farà attraverso varie strategie sue. Ci farà dubitare della bontà di Dio, Dio non ti ama, ci dirà, Dio non ha compassione di te, guarda cosa ti sta succedendo. Arriva a contraddire Dio e la sua verità. Questo è quello che ha fatto Satana con Eva. Che Dio vi ha detto che... No, Dio non aveva detto così. Non dobbiamo credere a false profetesse. Amici e amiche, e molte persone credono più a questa gente che a Dio. Offrono le cose false come vero e necessario. Questo faceva Satana con Eva. Gli stava offrendo le cose false, e come è successo qua ai tempi della colonizzazione, che hanno tolto l'oro agli indigeni per degli specchi. Guardatevi degli individui che vengono con voi con oro e argento. No, è solo uno specchio. Quando una persona entra in questo mondo, vivere, c'è una distruzione della sua mente. E Satana stava distruggendo la fede dalla mente di Eva. Ella era una credente in Dio, però siccome aveva sostituito la fede in Dio e l'aveva messa in se stessa, si è sottomessa al governo del nemico, e in quel momento ha cominciato ella a perdere la fede. Attenzione, fratelli, vi sto dicendo questo: la prova che noi passeremo, la malattia, la falta di amore da parte di qualcuno, la povertà, la calunnia verso di noi, i bisogni finanziari, l'abbandono di un padre, una madre, le porcherie di altre persone, l'invidia e tante altre cose, fratelli, sempre li avremo durante la nostra vita cristiana, i due alberi, credere in Dio o non credere in Dio. Noi dobbiamo prendere la decisione. Per questo, se si stanno vedendo questi sintomi, se abbiamo questi sintomi di cui elencherò adesso, vuol dire che già si sta perdendo la fede. Primo sintomo, cattiva percezione. Vediamo Eva, che aveva una cattiva percezione. Dice che Eva ha visto che l'albero era bello e buono, ma non era così, e aveva mancanza di discernimento, perché dice che era buono per mangiare ed era gradevole. No, Eva aveva ingannato le proprie emozioni, aveva travisato le proprie emozioni. Qualcuno mi viene a dire, pastore, io sento questo nel cuore, come una farfalla nel cuore. Dice la Bibbia che il cuore è più ingannevole di ogni altra cosa. Quando Satana ci sta rubando la fede, ci dà queste cattive percezioni, c'è una mancanza di discernimento, un inganno nelle emozioni e un controllo e un centrarsi dei pensieri in qualcosa di sbagliato. Eva è rimasta inchiodata a quello che Satana gli stava dicendo, e dice che Eva ha visto che l'albero era buono da mangiare, tutto il suo sapere era centrato lì. Fratelli, se voi siete centrati, le vostre emozioni, la vostra mente e tutte le vostre attività sono assorbite da qualcosa. Se è un uomo, una donna, se è un progetto, la vostra persona, abbiate cura, perché adesso siete già sul punto di allungare le vostre mani e mangiare il frutto proibito, e verrà il giorno che Satana vi ruberà quello in cui avete credito. Noi siamo stati creati per camminare con Dio. Dio è buono e Lui vuole che noi lo imitiamo. Non permettete che nessuno vi rubi la vostra fede. Satana è cattivo, tre volte cattivo, però Dio è buono e tre volte buono e ci chiede di camminare per fede. Se Egli ha espresso la fede che Egli stesso ha creato ad Adamo e ci dice: se con me ha funzionato, come ti posso dare qualcosa che non funziona? Non abbi paura, cammina per fede. Sempre mi è piaciuta un'illustrazione di una bambina che ha chiesto a suo padre: papà, che cos'è la fede? Egli stava leggendo il giornale, è sceso in cantina, era buio, e Della è rimasta nella parte alta, e il papà ha detto alla bambina: tirati. E la bambina ha detto: ho paura, non ti vedo. Però il padre ha risposto: sì, io ti vedo, perché in alto c'era la luce. Figlia mia, lanciati. Figlia mia, tu credi che io ti amo? Se tu credi che io ti amo, vuoi che io permetta che ti succeda qualcosa? La bambina ha detto: no, papà. E la bambina si è lanciata senza vedere suo padre. Suo padre l'ha preso fra le braccia e gli ha detto: figlia mia, questa è la fede. Tu non puoi vedere Dio, però quando credi in Dio, sempre finirai nelle braccia di Dio. Fratelli, nell'amore di Cristo, tutte le ossessioni mentali, emozionali, tutto il controllo che Satana ha messo sulla vostra vita, chissà voi volete uscire dalla droga. La droga in se stessa non è un problema, l'alcolismo o qualcosa di sessuale, no, il problema è molto più indietro, il problema è aver messo la nostra fede nel luogo sbagliato. Se noi mettiamo la nostra fede in Cristo, in altre parole, se dite: Signore, a partire da questo momento tolgo la mia fede dove l'avevo posta, adesso il 100% della mia fede è per te, oh Signore, credo in Dio, allora tutto quello che chiederemo pregando lo riceveremo. Perché? Perché se voi chiedete perdono a Dio per essere stato incredulo, anche se siete credenti, Dio ci perdonerà, e non c'è posto così fondo che Dio non possa asciugare, perché per colui che crede tutto è possibile. Prezioso Signore, ti ringraziamo in quest'ora. Ti chiedo, Dio mio, che tu benedica a mia sorella e mio fratello. Signore, specialmente per quelle persone che non hanno avuto un bel incontro con te, che hanno sofferto a causa della loro incredulità e stanno perdendo tutto. Però adesso, Signore, ti chiedo per la lode del tuo nome che tu benedica queste vite. Mentre stiamo pregando, voglio chiedere se c'è qualcuno qua che possa dire: io sono una persona che ha sofferto tanto, mi sono stancato di tanto dolore, sono stato confuso la maggior parte dei miei anni, però adesso capisco che era colpa mia perché avevo creduto a Satana. Adesso accetto mettere la mia fiducia unicamente in Dio. C'è qualcuno in quest'ora che ci sta visitando per la prima volta o ci ha visitato in altre opportunità che è disposto a dire: Gesù, sì Signore, decido di avere fiducia in te, oh Signore. Tu mi hai mostrato la fede, oh Signore. Perché non dovrei credere che la fede funziona, la fede in te, oh Signore? Potete pensare che voi non potete uscire, però Dio sì. Se credete in Dio, Dio vi può far uscire da qualsiasi problema. Chiedete a Dio che vi lavi, vi faccia una nuova creatura nel nome di Gesù. Alzate le vostre mani lì dove siete. Voi farete in modo per fede che la mano di Dio si muova in vostro favore. Alzate le vostre mani, dite: sì, io voglio dare la mia vita al Signore Gesù. Non andate da questo luogo senza dare il vostro cuore a Gesù Cristo. Là sopra, lì, alla mia sinistra, in qualsiasi posto siete, alzate le vostre mani, date un'opportunità al Signore Gesù che entri nel vostro cuore. Non permettete che il nemico continui a rubare la vostra felicità, la vostra pace. Le persone che ci ascoltano, in qualsiasi luogo, prendete la vostra decisione lì dove siete, per dire al Signore: Signore, ecco la mia vita, te la do, Signore, perdonami. Faremo due preghiere, una per coloro che vogliono dare il proprio cuore a Cristo e l'altra per coloro che vogliono ritornare a Cristo. Grazie, grazie per la tua mano alzata. Qualcuno ancora? Grazie, grazie. Qualcuno ancora che vuole dare il suo cuore a Gesù? Grazie. Questo è un atto di amore di Dio per la vostra vita. Questa è un'opportunità. Non permettete. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Qualcuno ancora, qualcuno ancora. Qualcuno ancora. Alleluia, alleluia, alleluia. Lì dove siete, le persone che hanno alzato la loro mano, e queste persone che stanno ascoltando questo messaggio, dite con me. Padre eterno che stai nei cieli, mi pento di tutto cuore dei miei peccati. In quest'oggi, oh Dio, mi fa male nel cuore l'aver lasciato di credere in Te, oh Signore, e aver messo la mia fede nei miei desideri, nelle cose di questo mondo, e mi è andata male. Mi pento, Signore, perché con tutti i miei peccati ho ferito il Tuo cuore. Perdonami, Signore. Però credo che Tu sei morto per me sulla croce. Hai sparso il Tuo sangue per perdonare i miei peccati e fare di me una nuova creatura. Credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna. Ti apro il mio cuore e Ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signore. E adesso, per tutti coloro, fratelli e sorelle, che durante la loro vita, in mezzo alla prova e alle difficoltà, hanno smesso di avere fiducia e adesso devono sopportare le conseguenze, però Dio è buono e può restaurare la nostra fede in Lui. Se voi sapete che Dio ha parlato al vostro cuore in quest'ora e vi siete resi conto che vi siete desviati dalla fede, ma siete disposti a rettificare, mettetevi in piedi, lì dove siete, e diciamo: Signore, perdona la mia incredulità, voglio che mi aiuti a mettere la mia fiducia in Te. Mettetevi in piedi e dite: sì, Signore, Padre, siamo davanti a Te in quest'ora. La verità, Signore, quante volte abbiamo confidato nel denaro, in noi stessi, nella nostra propria prudenza, abbiamo confidato in persone, abbiamo confidato in tante cose, oh Signore, che realmente non edificano. L'unica cosa che hanno portato era dolore, e questa idolatria, oh Signore, è quella che sta ostacolizzando la benedizione nella Tua Chiesa. Oh, Signor Gesù, perdonami per aver fabbricato molti idoli nella mia vita. Non me ne ero reso conto, però adesso capisco che Ti ho offeso. Ho scelto Barabba. Perdonami, Signore. Lavami col Tuo sangue per questo insulto, Signore, alla Tua dignità. Perdonami, Signore. Lavami col Tuo sangue e ritorno a Te tutta la mia fiducia, tutta la mia fede. Nel nome di Gesù rinuncio a credere in quello in cui non devo credere e metto la mia fiducia in Te, oh Signore. Io so che con Te tutto funzionerà, anche in mezzo alla prova. Tu sarai con me. Il Tuo bastone mi darà forza e apparecchierai la mensa davanti ai miei nemici. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Padre, benedici questo popolo, benedici tutti i fratelli, qualsiasi posto si trovano, che stanno ascoltando questa parola. Signore, vogliamo costruire un altare del nostro cuore e ritornare a credere a Te completamente, oh Signore. Perdonaci, oh Signore, per ogni idolatria di differente natura, ogni idolatria che, Signore, ci aveva allontanato da Te. Perdonaci, Signore, tutte queste cose. Adesso, Padre Santo, Ti chiediamo che il Tuo Santo Spirito rompa ogni legame nel nome di Gesù di Nazareth. Per coloro che hanno fiducia in Te, c'è libertà, e riprendiamo ogni opera del demonio che sta schiavizzando queste vite, e adesso sono libere, Padre, per la fede in Cristo Gesù. ogni opera del diavolo la cacciamo fuori nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, che siamo liberi nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù siamo liberi. Padre, benedici questo popolo. Grazie per questa grazia, Signore. Ti ringraziamo, di Signore. Ti benediciamo, Signore, in Cristo Gesù. Alleluia. Alleluia. Alleluia.